Sabato pomeriggio, 1° agosto, e per l'ultima volta prima della pausa estiva è ritornata a Roto Classica. E qui è vostro Carlo Centemeri che conduce questa puntata, con me sempre Carlo Lanfossi, Margherita Colombo, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Ultima puntata un po' riassuntiva, un po' con alcune novità su quello che succederà nei prossimi mesi e anche un po' uno sguardo su tanti altri aspetti dei quali poi vi parleremo. E dicevamo, ben arrivati a questa ultima puntata di Roto Classica di quest'anno. Diciamo che le notizie che possiamo vedere adesso sono tutte quante abbastanza tranquille, è estate, quindi chiaramente sono attivi un po' tutti i grandi festival estivi, in particolare sta mostrando tra i vari festival italiani quello che forse è uno dei pochi veramente interessanti, visto che la media è di qualità piuttosto bassina e mostra come sempre una curiosità veramente nulla da parte dei direttori artistici. Sicuramente interessante in questo momento il successo del Festival Musica Mirabilis che si sta svolgendo a Clusone, interamente dedicato alla riscoperta di Giovanni Legrenzi. All'estero la stampa internazionale sta celebrando la conclusione del Festival di Verbier in Svizzera e stiamo guardando tutti quanti con grande attesa alla nuova stagione dei BBC Proms a Londra. In generale ci sono state delle discussioni che sono state legate alla giuria del concorso Mahler, che quest'anno non ha assegnato il primo premio, mostrando comunque come sempre un grande rigore nell'ambito della competizione. E poi ovviamente c'è una grande attesa, ne avevamo già parlato, per il prossimo debutto di Michele Mariotti come direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Insomma, tante belle novità che si stanno preparando. Dobbiamo tra l'altro portare una brutta notizia che ci arriva dall'altra parte del mondo. Una volta tanto non parliamo di problemi di politica, ma parliamo di un brutto incidente che è occorso a un importante personaggio della musica. Stiamo parlando di Danielle Pastin, che è molto nota sia come soprano che anche come amministratrice artistico della Pittsburgh Festival Opera, che in questo momento è al centro di una battaglia sicuramente più silenziosa ma molto più drammatica di quella di qualsiasi delle eroine operistiche di cui ha organizzato le opere o che ha impersonato sul palco. Infatti è arrivato un comunicato carico di dolore della direttrice generale Marianne Cornetti, che sta parlando di un orribile incidente d'auto che la Danielle Pastin ha avuto lo scorso giovedì. Le dinamiche sono ancora al vaglio delle autorità ma hanno lasciato Danielle in condizioni critiche e l'artista si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva traumatologica della Allegheny General Hospital, dove è in questo momento in stato di coma. La Cornetti, visibilmente scossa, ha descritto Danielle non solo come una collaboratrice d'eccezione, ma anche come una cara amica e un meraviglioso soprano, un pilastro fondamentale per la Pittsburgh Festival Opera. Purtroppo la gravità delle lesioni che ha riportate è tale da aver spinto l'istituzione a rompere il suo noto riservo per lanciare un appello pubblico di solidarietà e preghiera. Ma c'è un aspetto di questa tragedia che ci riporta bruscamente alla realtà materiale, un tema che è stato affrontato spesso qui su Radio Popolare, non solo in questa trasmissione, parlando anche delle carriere oltreoceano. Infatti, per sostenere Danielle e la sua famiglia, in questo momento è stato istituito un fondo di emergenza sulla piattaforma Support Now, una piattaforma appunto di crowdfunding. L'obiettivo è molto semplice, cioè quello di contribuire concretamente alle spese che la famiglia dovrà affrontare. Dobbiamo ricordarci che infatti siamo negli Stati Uniti, non in Europa, perché il comunicato non entra nel dettaglio delle cifre, ma facendo una riflessione sulle tipiche condizioni americane di casi del genere, mantenere un paziente in vita in un reparto di terapia intensiva negli Stati Uniti comporta costi che, in assenza di copertine assicurative totali, possono variare dai 3.000 ai 10.000 dollari al giorno, raggiungendo facilmente centinaia di migliaia di dollari in poche settimane. E questa è la realtà invisibile dietro il sipario. Quando la musica si ferma a causa di un trauma neurologico, l'onere finanziario diventa un secondo, ma ben più terribile, ostacolo alla guarigione. La direzione della Pittsburgh Festival Opera ha pertanto chiesto a coloro che seguono il teatro e coloro che hanno seguito l'attività di Daniel di mantenere attivo il loro pensiero, ma soprattutto chiaramente non solo con preghiere, ma anche con aiuti concreti, proprio perché perché appunto Daniel possa avere tutto il tempo necessario per poter raggiungere una giusta guarigione. E continuiamo a parlare di salute nei confronti dei musicisti, perché vorrei condividere con voi alcune riflessioni che sono nate dalla lettura di un articolo pubblicato su The Strad, una nota rivista inglese dedicata agli strumenti ad arco, che è intitolato Artists as Athletes: Why Musicians Should Look After Their Bodies Like Sports People, cioè agli artisti come gli atleti, perché i musicisti dovrebbero prendersi cura dei loro corpi come fanno gli sportivi. Al centro di questo pezzo troviamo l'esperienza della celebre violinista Laura Frautschi, che la cui carriera internazionale la vede solista, camerista e spalla in formazioni come la celebre Orpheus Chamber Orchestra. Orbene, la Frautschi ci offre una prospettiva preziosa su quanto il corpo sia il vero e primario strumento di ogni musicista. La Frauci infatti ci racconta che la consapevolezza del proprio corpo nel suo caso non è stata immediata. Come molti altri giovani talenti, nei suoi 20 anni vedeva la pratica musicale come una sfida puramente artistica e competitiva. Pertanto si chiudeva in sessioni estenuanti di studio di 3 o 4 ore senza mai posare il violino. Il risultato fu una doccia fredda, una tendinite cronica, dolore alle braccia e un preoccupante formicolio alle dita che minacciava di interrompere la sua ascesa professionale che era appena cominciata. La svolta nel suo caso è arrivata grazie a un fisioterapista che le ha fatto capire una verità che dovremmo insegnare in ogni conservatorio. Suonare è un impegno fisico estremo e paragonabile a quello di un atleta professionista. Ma mentre nel calcio o nel tennis il riscaldamento e la preparazione muscolare sono la norma fino dall'inizio dell'attività, nel mondo della musica si tende ancora a ignorare la fisiologia, intervenendo spesso solo quando l'infortunio è già presente. Per garantire la longevità della sua carriera, Laura Frocci ha dovuto reinventare totalmente la sua quotidianità. Infatti, sempre in questa intervista a The Strad, descrive una routine che potremmo definire di cross training. Quindi la sua giornata inizia con 10 minuti di stretching alle dita prima ancora di alzarsi dal letto, per contrastare la rigidità mattutina. Le sue sessioni di studio sono ora governate da un timer, mai più di 30 minuti consecutivi, per evitare che lo stress da movimento ripetitivo si accumuli pericolosamente. Ma non si tratta solo di esercizi mirati. La violinista ha integrato nella sua vita la corsa, lo yoga e il sollevamento pesi. Questa attività fisica quotidiana, che varia dai 30 ai 45 minuti, non serve solo a scaricare lo stress, ma a rinforzare proprio quelle catene muscolari che devono sostenere posture asimmetriche e prolungate. C'è poi l'aspetto della resistenza mentale, perché proprio come un atleta affronta la tensione e la pressione di una finale, il musicista deve gestire l'adrenalina e l'ansia da palcoscenico. Frautschi suggerisce di simulare la performance, filmarsi durante lo studio, suonare davanti a piccoli gruppi di prova, il che aiuta ad abituare il corpo ai nervi, permettendo alla memoria muscolare di prendere il comando quando conta davvero. Il messaggio che emerge da questo interessante articolo è un invito al cambiamento culturale. Non aspettate il dolore per ascoltare il vostro corpo. Trattatevi come atleti perché la vostra musica possa risuonare per decenni. E proprio perché in Italia veramente la cultura dell'attenzione al proprio fisico nei musicisti manca, causando tantissimi problemi di carriere interrotte, ma altrettanto di musicisti che devono cambiare approcci, hanno problemi posturali e problemi di ogni genere a metà della loro carriera, spesso che devono quindi essere risolti con lunghe sessioni di cura o di riposo. Dall'autunno dedicheremo alcune puntate di Labirinti Musicali proprio a casi relativi a salute e musica, quindi voi restate con noi perché appunto avremo modo di approfondire questa cosa direttamente con medici e professionisti impiegati in questo tipo di settore. E infine una breve notizia prima di due approfondimenti, perché continua un po' a riapparire e sempre con toni un po' sinistri la parabola professionale di Beatrice Venezzi. Ricordiamo la rottura con il teatro La Fenice di Venezia, che fu violentemente attaccato da lei di nepotismo e pertanto, come conforme alla legislazione del lavoro italiano, il teatro ruppe il contratto prima ancora dell'inizio dell'attività. Questa settimana la direttrice d'orchestra, durante una cena organizzata in suo onore da una casa vinicola toscana, ha affidato una lunga serie di dichiarazioni, ma sarebbe meglio chiamarlo un lungo sfogo, a ADN Cronos, essenzialmente in cui tenta di accreditarsi come vittima di una ferocia mediatica senza precedenti, annunciando al contempo un imminente rilancio internazionale in Russia. Tuttavia, un controllo incrociato tra le sue dichiarazioni e le programmazioni dei teatri dove dovrebbe essere scritturata sembra che confermare che questa narrazione sia costruita su basi molto fragili e tenda a indicare eventuali possibilità come certezze già esistenti in termini di concerti. Nell'intervista infatti Venezzi dichiara con orgoglio che in autunno debatterà alla guida di Traviata a Novosibirsk, descritta da lei come la nuova capitale culturale del paese, e lei stessa ha detto di essersi già dedicata allo studio del russo. È un peccato perché, consultando il cartellone ufficiale del Teatro Accademico di Stato di Novosibirsk per la stagione del 2026, il suo nome risulta totalmente assente proprio nelle date annunciate. Infatti il 9 settembre, apertura della stagione operistica dedicata alla Traviata, il teatro indica ufficialmente come direttore il maestro Mikhail Tatarnikov, non Beatrice Venezzi. Questa discrepanza getta un po' un'ombra sinistra su tutta la carriera internazionale rivendicata dalla direttrice. Avevamo già detto tempo fa appunto che su siti di solito utilizzati come molto affidabili per trovare un direttore come Opera Base, la Venezia risultava assolutamente libera da questa primavera per tutti i prossimi anni. Ecco, diciamo che il sospetto, ma chiaramente sempre sospetto rimane, è che venga utilizzata in questo caso la ribalta politica e mediatica per compensare, come peraltro si dice già per molto tempo, una statura artistica che non ha riscontro nei tabelloni dei grandi teatri, che peraltro viene citata all'interno degli articoli reperibili su internet sempre e solo in comunicati provenienti o riconducibili alla stessa Venezzi. Mentre peraltro la battaglia legale con la Fenice prosegue e resta il dubbio se appunto i nuovi percorsi e la resilienza di cui parla la Venezzi sembrino un po' un tentativo di nascondere dietro l'annuncio di nuovi libri, di un blog personale, questo è l'altro annuncio da lei fatto in questi giorni, una carriera che in questo momento sta faticando anche solo per quantità di impegni a dimostrare la propria esistenza fuori dai comunicati stampa. E già settimana scorsa avevamo dedicato un approfondimento relativamente alle riforme dei conservatori, in particolare al fatto che i conservatori si avvino a percorsi che siano esclusivamente accademici, ma pertanto in questo senso non si capisce chi in un futuro avrà il dovere di preparare i musicisti che poi dovranno essere ammessi ai conservatori. Altrettanto si apre un dibattito su un altro aspetto. In molte discussioni, in molti ambiti si parla parla chiaramente delle tre anime del conservatorio, il classico dedicato appunto al mondo della musica colta della tradizione, poi più recentemente i corsi legati alla musica pop e i corsi legati alla musica jazz, un po' come se fossero tre mondi distinti e scollegati gli uni dagli altri. Ma proprio per questo argomento siamo al telefono con il professor Stefano Cucchi, che appunto ha un po' conoscenze in tutti questi tre ambiti, e fra poco spiegheremo perché. Intanto ciao Stefano, benvenuto a Rotoclassica.
Buongiorno Carlo, buongiorno a voi in studio e agli ascoltatori.
Allora, ho appunto inviato Stefano Cucchi per questo motivo, perché vabbè, Stefano ha una formazione accademica standard, diciamo un diploma in pianoforte tradizionale fatto anni fa, in questo momento è docente presso il Conservatorio di Messina di tutto il mondo relativo al pianoforte e alle tastiere pop, ma altrettanto hai avuto anche una recente esperienza come studente di pianoforte jazz presso un altro conservatorio, quindi diciamo questi tre mondi li vedi tutti quanti e tre chiaramente sì, in maniera parallela. Ma la domanda è questa: un discorso che si sente fare in questo modo, probabilmente ancora concependo un conservatorio dove entri non sapendo suonare ed esci sapendo suonare, cosa che chiaramente non è più perché stiamo parlando di un istituto superiore, in pratica in questi casi non prevede tre distinte impostazioni, o sbaglio? Cioè prevede un qualcuno che chiaramente abbia già un buon possesso dello strumento dal punto di vista tecnico e poi lo possa declinare su quelli che a questo punto diventano tre stili, o mi sbaglio?
In linea di principio ti do ragione, nel senso che se parliamo di pianoforte indirizzo, cioè popular music indirizzo pianoforte, lo strumento che uno deve suonare è il pianoforte e la tecnica pianistica prescinde in un certo senso dagli stili, quindi la formazione iniziale dovrebbe essere, per entrare in un conservatorio, cominciare in triennio, dovrebbe essere una preparazione solida. Io per esempio nella mia esperienza mi sono trovato bene, molto bene, con ragazzi che provenivano ad esempio dal liceo musicale, perché c'è una formazione sulla lettura, sulla tecnica pianistica. Diciamo che un buon quinto anno secondo me potrebbe essere un buon punto d'ingresso per i corsi di popular music, anche perché si dice pianoforte pop rock, poi in realtà non ci si limita strettamente al pop rock, ma è la popular music in generale, che comprende anche qualche piccolo aspetto del jazz.
Certo, quindi perché poi comprenderà chiaramente, non so, tutto il mondo del funky, per dire, un po' tutte quelle sonorità,
sì,
un
certo,
po' crossover, eccetera.
Allora, diciamo che la preparazione del, per esempio, del liceo musicale è utile, perché facendo musica elettronica al liceo musicale arrivano con una certa preparazione almeno sulla sintesi, sull'uso del computer, sull'informatica musicale, che nell'ambito popular music, visto che il corso è pianoforte e tastiere elettroniche, è fondamentale, perché oramai è imprescindibile che un pianista tastierista in ambito popular, che sia in tournée, che sia televisione, che siano altri ambiti, è imprescindibile la conoscenza del computer e dei programmi informatici che servono per fare e produrre musica e per suonare live.
E per quello che riguarda invece il mondo del jazz, invece c'è bisogno di una preparazione superiore, diciamo dal punto di vista della tecnica strumentale, e quindi diciamo di una formazione, diciamo così, classica più forte per poter partire, o comunque anche in questo caso diciamo che basta una base di conoscenza strumentale e poi tutto il percorso viene svolto nei conservatori?
Per l'esperienza che ho avuto, probabilmente serve, non me ne vogliano i certi jazzisti, meno preparazione tecnica allo strumento, ma molta più preparazione al linguaggio musicale, perché dobbiamo considerare che già dal primo anno del triennio uno studente si trova a leggere standard, studiare standard, improvvisare, fare musica d'insieme jazz. Se non c'è quantomeno una forte affinità al linguaggio, diciamolo, una macro area afroamericano, è molto difficile. Perché proprio perché il jazz richiede per alcuni aspetti meno virtuosismi tecnici. È molto l'improvvisazione, l'utilizzo dei voicing.
E quindi anche una compressione armonica, se vogliamo, certo.
Sì, è molto più basato sulla, come dire, sulle capacità personali e sulle intenzioni personali. Questo non vuol dire che poi non si debba saper improvvisare, saper leggere dei soli, anche molto difficili, trascrivere.
In tanti ambiti, insomma, certo.
Certo,
ecco,
sì.
Tra l'altro entrambe conoscenze, sia quella della trascrizione sia quella dell'improvvisazione, che invece sono totalmente esterne invece a quello che sarebbe un corso di strumento tradizionale, per cui diciamo che il
sì.
discorso della trascrizione e dell'improvvisazione sono termini che sono sbarcati abbastanza recentemente nell'ambito degli studi del conservatorio.
Certo, diciamo che probabilmente io parlo a livello statistico, la preparazione strumentale, essenzialmente strumentale, che esce dai corsi di jazz e di popular music in tutti gli strumenti, chitarra, basso, batteria, eccetera, eccetera, forse è meno, meno dal punto di vista tecnico, ma forse molto di più della comprensione dal punto di vista culturale della materia. Proprio
sì,
perché per
certo.
fare questo lavoro del pianista pop o del pianista jazz, bisogna avere più conoscenze diversificate, che uno strumentista magari orchestrale non deve avere conoscenze, per esempio, approfondite di armonia. Certo, se la conosce è meglio, però non è così fondamentale e imprescindibile.
Poi chiaramente una cosa è appunto lo strumentista orchestra, una cosa può essere, non so, il clavicembalista, per dire che deve improvvisare un basso continuo, ma chiaramente sono cose distinte e chiaramente
certo,
non serve una conoscenza
certo,
dal punto
sì.
di vista del suono, eccetera. Ma ti faccio invece un'ultima domanda, invece forse un pochino più provocatoria. Allora, in molti stanno chiaramente dicendo, e questo lo confermano anche le statistiche, che questa apertura avvenuta finalmente, perché comunque rispetto agli Stati Uniti o anche solo alla Germania, questa apertura a stili che non fossero, diciamo, mi scoccia chiamarlo il mondo classico, però diciamo un'impostazione
sì.
di base allo strumento, poi declinata su un repertorio classico, però non declinata su altri repertori, per quanto appunto la tecnica dell'esecuzione allo strumento, sia esso pianoforte, violino, chitarra o cos'altro, sempre quella è, perché lo strumento sempre quello è. Però appunto qualcuno ha chiaramente obiettato che, visto il numero di cattedre che sono state aperte in conservatorio e anche il numero di iscritti in più che sono arrivati grazie chiaramente a queste tipologie di studi,
sì.
questo chiaramente è stato molto utile per i conservatori per poter incrementare chiaramente i propri iscritti. Ma a questo punto, anche in un'ottica nella quale i conservatori vanno verso essere completamente università, ambiti accademici e quindi chiaramente preparazioni anche al mondo del lavoro, secondo te in questo momento sono anche corsi di laurea che stanno incrementando le possibilità di un musicista di poter trovare lavoro, di poter vivere del suo lavoro, o in un certo senso sono forse più, diciamo, ambiti culturalmente utili, utili alla crescita personale, però in un ambito in cui non c'è tutto questo mercato?
Ma
so che ti faccio una domanda difficile.
Difficile rispondere, perché dipende molto dagli ambiti in cui ci si trova. Per esempio, io insegno in Sicilia, e in Sicilia, oltre ai conservatori, non ci sono altre realtà che possano darti una formazione così completa dal punto di vista culturale, strumentale, musica d'insieme, eccetera, eccetera. E quindi, secondo me, è un bel biglietto da visita per poi presentarsi sul mondo del lavoro. D'altro canto, in conservatori più grossi, come per esempio Milano, ci sono docenti che hanno relazioni anche con ambiti lavorativi importanti, e quindi può essere utile, al di là della preparazione molto elevata, anche la possibilità di venire incontro a chi può effettivamente dare lavoro agli studenti. Quindi diciamo che dovrebbe essere una sinergia tra quello che viene insegnato e l'ambiente poi che dà modo ai musicisti di trovare lavoro nell'ambito stretto in cui hanno studiato.
Bene, allora noi ringraziamo moltissimo Stefano Cucchi per questa panoramica estremamente interessante. Stefano, buona estate, grazie per essere stato con
grazie.
Noi.
Grazie a voi, ciao Carlo. Ciao,
ciao, ciao, ciao, a presto. E una volta tanto la nostra Francesca Mulas è al telefono con noi e non è registrata, quindi ciao Franci, benvenuta.
Ciao
ci
Carlo,
senti?
Ciao a tutti
ciao.
E tutte. Sì,
ecco,
sì, ci sono.
Ecco, allora, ti abbiamo sentito l'ultima volta alla Montepulciano, invece so che sei rientrata nella tua Sardegna e che appunto
sì.
continui a guardare intorno spettacoli interessanti.
Sì, questa settimana ho assistito a due spettacoli veramente interessanti, completamente diversi, però tutti e due d'impatto. Il primo era in un paesino che si chiama Aves, in Marmilla, che è il paesino di nascita di Antonio Gramsci, fra l'altro. È un compositore sardo che si chiama Luigi Frassetto, che ha composto tantissima musica per film, è un ingegnere del suono, un compositore di musica elettronica. Ha preso un gruppo di persone e ha chiesto a queste persone di sedersi in silenzio, al buio, e di ascoltare il promo, il primo brano del suo nuovo disco che sarà in uscita prossimamente. È stata una cosa sicuramente non usuale, ecco, di questi tempi, per cui tutti al buio, senza telefoni, e quattro casse tutto intorno, perché era un concerto di quadrifonia. È stato un qualcosa di davvero importante, sia come momento musicale, sia come momento di condivisione, tra l'altro, perché ultimamente siamo tutti abituati ad ascoltare la musica un po' in solitaria, no? Con le nostre cuffie, oppure in sala da concerto, però comunque distratti, spesso si vedono anche le persone col telefonino, no? E invece questo è stato davvero un momento di totale immersione in questa musica bella, tra l'altro in questo racconto musicale. Il brano si chiamava, si chiamerà Il Suono. È stato davvero un immergersi dentro la concezione del suono che ha questo compositore nuovo, forse non così conosciuto fuori dai confini isolani, però che secondo me merita davvero di essere ascoltato.
Beh, una bella esperienza, devo
Sì,
dire.
sì, è stato qualcosa di un po' diverso, ecco, da quello a cui siamo abituati solitamente. E anche il secondo concerto è stato qualcosa di diverso, perché invece il 30 luglio, sono andata a sentire Alfonso Alberti, che al Carmen Melis di Cagliari, per gli amici della musica,
Nostro vecchio
ha
amico, tra
fatto.
l'altro, quindi.
Sì, che salutiamo Alfonso, ha fatto un racconto musicale sulla sonata opera 14 di Schumann.
Ah, che
Per
bella!
cui, sì, ha cominciato la serata, è cominciata con la recensione con cui Schumann aveva salutato le variazioni opera 2 di Chopin sulla ci darà andamano. Poi, tramite le parole di Alfonso Alberti, siamo stati catapultati nella storia d'amore fra Robert e Clara. E abbiamo saputo che nel 1836, a un certo punto, i due sono costretti a separarsi per un anno e mezzo, e Robert straccia il finale della sonata opera 14, che conteneva in sé proprio una citazione di La Cinderella in la mano. E
Ma dai,
abbiamo
non lo
soltanto
sapevo.
sì. Abbiamo soltanto le ultime battute, poi dopo sarà dato alle stampe la sonata opera 14 con un altro finale sempre scritto da Schumann, ma Alberti ha deciso di riproporre quel primo finale ricostruito da Alessandro Solbiati.
Ah, dai.
Sì, per cui Alessandro Solbiati ha accettato di immaginare le pagine mancanti e di portare idealmente a termine quel momento della storia di Robert e Clara. È stato
Meraviglioso,
davvero, sì,
meraviglioso.
è stato davvero, davvero bello.
E allora, Franci, anche con te auguriamo buona estate ai nostri ascoltatori, che siamo giusto in chiusura, abbiamo giusto gli ultimi 2 minuti per le ultime raccomandazioni, quindi a te buona estate ovviamente da parte nostra, e immagino che sia, se vuoi appunto, hai 30 secondi per fare gli auguri agli ascoltatori.
Sì, buona estate e buon riposo a tutti per chi potrà. Cerchiamo di sopravvivere al caldo, che in questi giorni è davvero incredibile, quindi proviamo a
E
sopravvivere.
ascoltatevi un po' di musica che fa sempre bene. Grazie di essere stata con
Certo.
noi, Franci. Buon pomeriggio.
Grazie a te, grazie a voi, ciao.
Ciao. E in chiusura, le ultime due raccomandazioni di quest'estate. Il compositore ignoto che vi raccomandiamo oggi è Giovanni Sgambati, che vive tra il 1841 e il 1914, cioè il cuore pulsante della rinascita strumentale della musica in Italia. In un'epoca in cui l'Italia era dominata dal melodramma, nasce a Roma, bambino prodigio al pianoforte, incontra nel 62 Liszt, che lo riconosce come musicista straordinario e diventa suo allievo prediletto. Sgambati diventa quindi un apostolo in Italia della musica d'Oltralpe. Introduce in Italia la musica di Liszt e la musica di Wagner, e lo stesso Wagner rimarrà folgorato dai suoi quintetti per pianoforte. E nonostante la celebrità internazionale, addirittura un'offerta da parte del Conservatorio di Mosca, Sgambati sceglie di restare a Roma. Fonda il liceo musicale di Santa Cecilia, che nasce come scuola gratuita per i meno abbienti, e la sua musica fonde veramente la profondità del romanticismo tedesco con la solarità italiana fino alle radici di Scarlatti. Tra i suoi capolavori possiamo ricordare chiaramente il primo quintetto, la suite opera 16, bellissima, il quinto notturno e poi un bellissimo Requiem. E Sgammati prepara veramente il terreno alla grande musica strumentale italiana del Novecento, quindi è un nostro suggerimento di ascolto. E il suggerimento invece cinematografico di questa settimana è legato ad Antonio De Curtis in arte Totò, cioè quando pensiamo a lui pensiamo alla Van Spettacolo, alla Commedia dell'arte, alla sua Mimica anatomica. Eppure nella sua sterminata filmografia c'è anche spazio per la musica classica, che stiamo attenti, lui non deride, perché conosceva i codici, ne leggeva le rigidità sociali e ne smontava l'ampollosità con la sua precisione, quella della sua comicità. Un primo tassello fondamentale è il Figaro qua Figaro là del 50, diretto da Bragaglia, dove Totò interpreta il celebre factotum di Siviglia all'interno dell'opera buffa e del canovaccio del libretto di Sterbini. Però tuttavia dovremmo ricordare nel 52 Totò a colori, dove Totò interpreta il maestro Antonio Scannagatti da Caglianello, sedicente e incompreso genio della musica, anzi della moseca, dove tra l'altro vediamo una satira straordinaria, perché compare anche una giovanissima Franca Valeri nel panni dell'esistenzialista Giulia Sofia, che nel suo caso è chiaramente particolare e curioso, perché la Valeri è stata uno dei più grandi melomani del Novecento. Con questo abbiamo terminato anche i suggerimenti musicali di questa settimana. Una buona estate a tutti, saluti da tutti noi di Rota Classica, ci risentiamo a settembre, non perdete domani l'apertura musicale classica e nel pomeriggio una puntata straordinaria di Ricordi d'Archivio dedicata a Karlheinz Stockhausen. Buona estate a tutti!